Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
La pandemia da coronavirus continua ad imperversare in moltissime parti del globo. Durante la giornata di domenica 28 giugno, il numero delle vittime a livello mondiale ha sorpassato la soglia psicologica del 500.000, mentre il numero totale delle persone che hanno contratto il virus ha superato invece i 10 milioni. Sebbene alcune aree del globo sembrino essere finalmente riuscite a tenere la pandemia sotto controllo, ce ne sono altre in cui il coronavirus non lascia ancora tregua. Uno dei paesi che sta avendo a che fare in questo momento con una forte impennata dei casi è l'India, dove la curva delle infezioni non sembra riuscire a trovare il suo apice. Sono stati infatti più di 19.000 i casi confermati nella giornata di domenica e che hanno portato dunque il totale di coloro che hanno contratto il virus nel subcontinente a quasi 530.000. Nonostante questi numeri preoccupanti, il primo ministro Narendra Modi ha annunciato che il paese continuerà ad allentare le misure di lockdown. Per parlare di questa decisione e della situazione difficile che sta vivendo questo paese, abbiamo con noi Alessandro Ursic, corrispondente di base a Bangkok ed esperto del continente asiatico. Alessandro, ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno, grazie a voi.
Alessandro, partiamo proprio da questa decisione del governo indiano di continuare l'allentamento delle misure di lockdown. Secondo te, qual è la ragione dietro a questa decisione che agli occhi di molti può sembrare azzardata, se non addirittura pericolosa?
Beh, la ragione un po' è il dilemma che ogni Stato si trova ad affrontare adesso, o si troverà comunque ad affrontare nelle prossime settimane e mesi. L'India in sostanza ha applicato un lockdown estremo per quasi un mese, da inizio aprile, e questo ovviamente ha fatto collassare l'economia, con un indice per esempio della produzione industriale che è crollato, si è dimezzato in un mese ad aprile, disoccupazione che è ovviamente esplosa, è salita fino al 30% mi pare, nelle aree urbane. Quindi in qualche maniera questo ha sicuramente contribuito a tenere basso il numero dei casi per settimane, ma a un certo punto l'India e ogni altro paese dovrà trovare un nuovo equilibrio tra cercare di mantenere il virus, diciamo, sotto controllo per quanto sia possibile e non completamente ammazzare l'economia del paese. Il problema ovviamente è che appena le restrizioni sono state allentate, i numeri, come hai detto tu, sono aumentati e sono ormai giorni, settimane che l'India viaggia a tassi, diciamo, del 10, 15, 20 mila nuovi casi al giorno. Ovviamente è un paese di 1.300.000.000 di abitanti, quindi sono numeri ancora relativamente piccoli, però è chiaro che il virus non è affatto sotto controllo in India e sarà da vedere come procederà nelle prossime settimane.
Si è parlato anche molto del livello di preparazione di questo paese nell'affrontare la pandemia. Fino a pochi giorni fa la capitale dell'India, Nuova Delhi, aveva a disposizione solamente 13.000 posti letto per una popolazione di oltre 20 milioni di abitanti. Il governo del territorio di Nuova Delhi si è mosso tramite la costruzione di un mega ospedale da 10.000 posti letto che entrerà pienamente in funzione il prossimo mercoledì e che di fatto quasi raddoppia il numero di letti di degenza in questa città. Qual è secondo te il grado di preparazione del resto del paese nell'affrontare il crescente numero delle infezioni? Pensi che il governo sia in grado di mettere in campo le risorse necessarie per affrontare la preoccupante diffusione della pandemia?
Purtroppo questo è il problema dell'India, un paese ovviamente sovrappopolato con estreme disuguaglianze, e se c'è una carenza di posti letto a Delhi, la capitale, figuriamoci nelle aree rurali dove il livello degli ospedali, ovviamente dell'assistenza sanitaria, è di molto inferiore. Questo è sicuramente un problema. I numeri dei casi in India sono oltre 500.000, i numeri delle morti sono solo 16.000. Questo probabilmente è anche dovuto al fatto che si tratta comunque di una popolazione tutto sommato giovane, però è chiaro che il problema dell'assistenza sanitaria non sufficiente è un problema che l'India ha da tempo, e questo virus ovviamente mette in estrema emergenza aree che sarebbero in teoria anche quelle più attrezzate in India. Come hai detto tu, hanno appena costruito un ospedale da 10.000 posti, ma in sostanza hanno rimesso a nuovo, l'hanno trasformato un centro spirituale, questo è l'ospedale che hanno fatto, hanno anche riservato mi pare 500 vagoni treno in disuso che vogliono attrezzare come ospedale, quindi chiaramente c'è una corsa di emergenza a creare più posti letto possibili a Delhi, che è la parte più colpita, a Mumbai anche, ma il problema è che nelle vaste aree rurali dell'India gli standard di vita e di assistenza sanitaria sono di molto inferiori, quindi se questi sono i problemi di Delhi, figuriamoci nel resto del paese, dove probabilmente ci sono anche molti casi che non sono riportati.
Abbiamo toccato prima i temi dell'economia. Essendo uno dei più grandi paesi industriali del pianeta, l'India ha particolarmente sofferto la pandemia da un punto di vista economico. Quali sono gli effetti più visibili del coronavirus sull'economia dell'India e quali sono state le risposte più recenti che ha dato il governo per cercare di arginare gli impatti negativi sull'economia?
Beh, come ho menzionato prima, ovviamente il lockdown ha avuto un effetto devastante sulla produzione industriale. Con le fabbriche chiuse ad aprile, l'indice appunto della produzione industriale si è dimezzato, anche di più, 56%. Anche il settore dei servizi ovviamente ha sofferto moltissimo, per non parlare del turismo, con in sostanza l'azzeramento del turismo internazionale. Questo ha portato a ovviamente una riduzione anche delle spese dell'indiano medio, a un aumento del tasso di disoccupazione, specie nelle aree urbane, salito dal 10 al 30%, poi ovviamente pian piano questi numeri si sono rimarginati, in particolare quello della disoccupazione, insomma, nelle aree urbane, della produzione industriale, ma è chiaro che è una botta grossissima per l'economia indiana. Mi pare che Moody's l'altro giorno ha declassato il rating di credito dell'India. Il governo ha messo in campo un programma di sussidi, in sostanza, per cercare di rilanciare l'economia, che ammonta a circa il 10% del PIL, quindi parliamo di enormi numeri, però gli esperti dubitano che questo possa avere un impatto positivo da subito. Sono cose che probabilmente ci vorranno mesi per vedere i benefici.
Parliamo invece adesso di quello che sta succedendo nel sud-est asiatico. I paesi di questa regione sembrano aver retto molto bene alla pandemia. La Thailandia non riporta alcun nuovo caso da 2 giorni, il Vietnam e la Cambogia dall'inizio della pandemia non hanno riportato alcun decesso associato direttamente al coronavirus. Cosa hanno fatto diversamente questi paesi per trovarsi in questa situazione così rosea? Si tratta di uno sforzo regionale condiviso oppure ogni paese ha pensato per sé?
Ma diciamo che per i paesi più poveri della regione, Myanmar, Laos, Cambogia, ci sono diversi dubbi su quanti casi siano effettivamente scappati, diciamo, al monitoraggio delle autorità. Si tratta di aree rurali, di persone che magari se stanno male stanno semplicemente in casa e non vanno all'ospedale, anche perché farsi il test del virus magari costa e non se lo possono permettere. Per quanto riguarda il Vietnam, è forse la storia di maggiore successo nel mondo. Ci sono ufficialmente 0 casi di decessi da Covid, con poche centinaia di contagi. Il Vietnam da subito ha fatto un programma di monitoraggio, di tamponi sul test, di isolamento delle persone che erano positive. Quindi le autorità sono riuscite a intercettare da subito, diciamo, già da inizio marzo, da febbraio, l'espansione dei casi. Anche se anche lì, trattandosi di un paese di oltre 90 milioni di abitanti, dubito sinceramente che tutti i casi siano stati monitorati dalle autorità. Per quanto riguarda la Thailandia, dove vivo, anche questa è sicuramente una storia di successo. Ci sono solo 57 morti, mi pare poco più di 3.000 casi nel paese. Nell'ultimo mese praticamente quasi nessun caso di contagio tra thailandesi o comunque persone che abitano qui, ma solo pochi casi positivi tra le persone di rientro in Thailandia e messe in quarantena. Sicuramente per quanto riguarda la Thailandia, ma anche il Vietnam, c'è una maggiore disciplina da parte dei cittadini nel mettersi la mascherina. Non ci sono polemiche come in America, come in Europa, non ci sono anti-vax, non ci sono persone che protestano perché vogliono la libertà personale. L'asiatico medio da queste parti, diciamo, non vede la mascherina come un affronto verso la propria libertà, ma lo vede come un modo per rendersi meno pericoloso verso gli altri. Sono pratiche che si usano anche per un comune raffreddore, quindi era comune vedere anche prima del virus un thailandese con la mascherina quando aveva un po' di tosse, per esempio. Questo, più che la coordinazione tra paesi, che sinceramente non ce n'è granché, ha contribuito a tenere i casi bassi.
Come abbiamo detto prima, in India si sta continuando con il rilassamento delle restrizioni relative al lockdown. Cosa sta succedendo invece in Thailandia? La vita a Bangkok è tornata ad essere quella di tutti i giorni oppure ci sono ancora molte limitazioni?
La vita a Bangkok è in sostanza tornata quasi alla normalità, anche le scuole riapriranno tra pochi giorni. Ovviamente bisogna mettersi la mascherina in qualsiasi luogo chiuso si vada, i ristoranti hanno applicato le barriere trasparenti tra diversi posti, si cerca ovviamente di mantenere il distanziamento sociale, però in qualche maniera è tutto riaperto. Però la Thailandia, per quanto sia una storia di successo, ha applicato un lockdown molto duro, con coprifuoco anche notturno tra aprile e maggio. Non era un lockdown dove si era obbligati a stare in casa, ma era più un lockdown che quasi tutte le strutture erano chiuse, quindi anche se si usciva dove si poteva andare. Il problema ora però è come si riapre un'economia dopo averla chiusa così. E in sostanza c'è un clima anche di timore di qualsiasi contagio che possa per esempio venire dall'estero, quindi c'è anche una certa diffidenza nei confronti degli stranieri. In un sondaggio molti thailandesi hanno detto in sostanza che è meglio tenere il paese chiuso agli stranieri, in questo momento i confini sono chiusi, non si può venire in vacanza in Thailandia, per il timore del virus, ma questo ovviamente sta avendo ricadute enormi sull'economia. La Thailandia per esempio è un paese che l'anno scorso ha avuto 40 milioni di turisti internazionali, quest'anno le previsioni, e potrebbero anche essere riviste a ribasso, sono per 14 milioni, ma di cui 8-9 milioni si parla tra gennaio e febbraio, quindi si parla di un settore turistico assolutamente in ginocchio. E questo non solo negli ultimi 3 mesi, ma probabilmente anche nei prossimi mesi, perché anche man mano che verranno riaperte le strutture, prima di rivedere una riapertura al 100%, ce ne vorrà parecchio.
Ringraziamo dunque Alessandro Ursic, corrispondente di base a Bangkok ed esperto di Asia, con il quale abbiamo parlato della situazione concernente la pandemia da coronavirus in India e nel sud-est asiatico. Grazie Alessandro.
Grazie a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.